se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Prima parte. Dio. Definizioni. 1. Intendo per causa di sé ciò la cui essenza implica l'esistenza, ossia ciò la cui natura non si può concepire se non esistente. 2. Si dice finita nel suo genere quella cosa che può essere limitata da un'altra della medesima natura. Per esempio, un corpo è detto finito perché ne concepiamo sempre un altro più grande. Così un pensiero è limitato da un altro pensiero, ma un corpo non è limitato da un pensiero, né un pensiero da un corpo. 3. Intendo per sostanza ciò che è in sé e per sé si concepisce, vale a dire ciò il cui concetto non ha bisogno del concetto di un'altra cosa dal quale esso debba essere formato. 4. Intendo per attributo ciò che l'intelletto percepisce della sostanza come costituente la sua essenza. 5. Intendo per modo le affezioni della sostanza, ossia ciò che è in altro, per il cui mezzo è pure concepito. 6. Intendo per Dio un ente assolutamente infinito, cioè una sostanza costituita da un'infinità di attributi, ciascuno dei quali esprime un'essenza eterna ed infinita. E insomma, apriti cielo, apriti cielo. Sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ho ricevuto in questi giorni le richieste da parte di alcuni di voi pazzoidi che mi dicono: Rick, ma perché non pubblichi un audiolibro con la tua voce che legge l'Etica di Spinoza o il Tractatus Teologico-Politico di Spinoza? Ma state scherzando? Cioè, io ho capito, ragazzi, che vi piace tanto Daily Cogito e vi piace la Spinoza Week, però vorrei che immaginaste quante ore di lavoro dovrei dedicare alla lettura completa e ben fatta di questi testi, di certo non da 35 pagine, e quanto successo commerciale potrebbero avere, in quanti comprerebbero e ascolterebbero una cosa del genere? In 5? In 10? Sarebbe un investimento molto ingente, molto divertente del mio tempo e delle mie energie, però per il momento passo, ci accontentiamo di questi sprazzi di lettura che vi dedico durante questa Spinoza Week. Quindi buongiorno a tutti e bentornati, questo è Daily Cogito e io sono Rick Dufer. E oggi cerchiamo di scandagliare quella che è l'idea, se non più importante, la più famosa di Spinoza, ovvero l'idea secondo la quale Deus sive natura, Dio o natura. Quell'idea secondo cui Dio corrisponde alle leggi della natura, Dio è la natura. Ovviamente questo viene definito semplicisticamente panteismo, dico semplicisticamente perché poi anche il panteismo è una cosa molto vasta che andrebbe assolutamente specificata, ma non abbiamo il tempo di farlo oggi, per altri fu ateismo. E quando Spinoza pronunciò queste parole, quando le scrisse Deus sive natura, beh, ci fu un panico generale, un cataclisma, e quella idea fu in buona parte la causa che poi scatenò l'accusa di ateismo ed empietà lanciata nei confronti di Spinoza con quella scomunica così violenta che vi ho letto nella prima puntata di questa settimana tematica. Le conseguenze di questa idea, cioè Deus sive natura, sono molte, e in effetti potremmo dire che è un'idea che ha avuto una grande fortuna filosofica, voglio dire, da un certo punto di vista, anche secondo le sue stesse parole, Hegel ha preso enorme spunto dal principio di cui discutiamo oggi, infatti prese Spinoza come uno dei modelli su cui forgiare la sua visione del mondo e il suo sistema filosofico, anche se forse magari questo lo discutiamo domenica. Le differenze fra Hegel e Spinoza sono comunque molto forti, soprattutto in ambito etico, però non è argomento per quest'oggi. Le conseguenze, dicevo, sono molte e nella puntata odierna cercherò di raccontarvene alcune. Ne ho scelte 4 anche per capire ancora meglio perché Spinoza fu accusato di ateismo, perché, voglio dire, dire che Dio è ogni cosa non ci sembra tanto un'idea atea, anzi, e in effetti credo che siano pochi i filosofi che hanno pronunciato la parola Dio più volte rispetto a Spinoza nelle sue opere. Forse Berkeley, forse altri, forse Sant'Agostino, ma neanche tanto. E quindi, che cavolo, ateismo, ma stiamo scherzando. Però vedremo che le cose sono un po' più complesse di un semplice stiamo scherzando. La prima conseguenza del Deus sive natura è che il mondo non ha nulla che non va. Cioè, non c'è niente di intrinsecamente malvagio nel mondo, ma non solo nel mondo, non c'è niente, come vedremo, niente di malvagio neanche nelle azioni delle persone. E questa sembra un'idea quasi che stride, cioè con tutta la malvagità, con tutta la cattiveria che ci circonda, tu stai lì e dici, ma cavolo, Spinoza, ma come fai a dire una roba del genere? Ma veramente? E poi dicono Leibniz, che è diventato il fantoccio di Pangloss con Voltaire, con quell'idea secondo cui viviamo nel migliore dei mondi possibili. Spinoza ancora peggio, cioè dice che non c'è nulla di male nel mondo. L'idea secondo cui Dio corrisponde alla natura ha una conseguenza ben precisa in questo senso, e più che con l'etica, ha a che fare proprio con l'esistenza delle cose, mi verrebbe da dire quasi con la fisica. Tutto quanto, essendo che Dio corrisponde alle leggi della natura, tutto è determinato dal corso inevitabile della natura. Da un punto di vista proprio meccanico, cioè a una certa causa corrispondono degli effetti ben precisi e questi effetti poi causano qualcos'altro. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nel secondo episodio quando abbiamo discusso del risalire alle cause prime. Se Dio è la natura, allora ci sono due sottoconseguenze. La prima è che niente sta al di fuori della natura. Perché? Perché niente può stare al di fuori di Dio. Non c'è niente che possa contraddire il determinismo che Dio, per definizione, incarna. Beh, incarna è la parola sbagliata. Che Dio rappresenta, manifesta. Perché se non fosse così, allora significherebbe che o Dio non è determinato, e questo è una contraddizione in termini, perché significa che Dio non conosce qualcosa che succederà, e invece Dio è onnipotente e onnisciente, oppure significa che c'è un elemento che sfugge a Dio, e anche qui contraddiremmo l'onniscienza e l'onnipotenza di Dio. Perciò Dio è, per definizione, determinato. Dio non può mai avere l'indecisione su quello che avverrà del mondo e perciò di se stesso. Sa tutto del passato e del futuro e ovviamente del presente, per cui è determinato. Ecco, se la natura corrisponde a Dio e viceversa, allora vuol dire che tutto quello che viviamo è determinato ed è un corso inevitabile, perché niente sta al di fuori di quel corso inevitabile. La seconda microconseguenza è che, altro che microconseguenza, in realtà ha delle conseguenze devastanti, le distinzioni polarizzanti all'interno di questa natura, all'interno del mondo di Dio, sono completamente insensate, perdono significato. Distinzioni come natura e artificio, ok? Ciò che è naturale verso ciò che è artificiale, ciò che è spontaneamente prodotto dalla natura e ciò che invece è prodotto dall'uomo artificialmente. Questa distinzione non ha senso. E in questo caso io mi riferisco anche, ma in realtà a un sentimento molto comune, però per esempio Taleb, l'autore di Antifragile, eccetera, eccetera, che abbiamo citato in passato, ha scritto un tweet proprio in questi giorni in cui dice che la natura, in realtà i rimedi naturali sono armonici perché esistono da milioni di anni, mentre i metodi della scienza, i metodi artificiali, non possono essere così sicuri come un metodo naturale. Beh, prima di tutto vorrei dire a Taleb, ok, ma la manita muscaria, ma l'ebola, tutte cose abbastanza naturali. Però non è questo, ovviamente. Spinoza direbbe a Taleb, guarda che hai scritto un tweet di merda, perché non ha senso distinguere fra ciò che è naturale e ciò che è artificiale. Potremmo dire che ciò che chiamiamo artificiale, artificio, è la natura così come si manifesta nell'agire umano. ma anche le nostre azioni artificiali hanno una radice nella natura e non c'è una distinzione. Oppure perde ovviamente significato anche un altro tipo di distinzioni, come abbiamo discusso ieri e l'altro ieri, quello fra mente e corpo. È evidente che non c'è una netta separazione fra ciò che è mentale e ciò che è corporeo. E quindi questa è la prima conseguenza. Nel mondo non c'è nulla che non va perché il mondo è tutto qualcosa che funziona in un modo ben preciso e determinato. Perciò non c'è nulla al di fuori di quella determinazione. E quando noi vediamo qualcosa che non va, quando noi interpretiamo degli eventi come esterni a questo corso inevitabile, è per nostra totale ignoranza, non perché il mondo effettivamente sia così. Quindi potremmo dire che l'unico male, se possiamo chiamarlo male, ma anche questo è ovviamente determinato, è la nostra ignoranza, che è strutturale, come ho detto nell'elogio dell'idiozia, non possiamo mai risolverlo perché? Perché siamo limitati nel tempo, nello spazio e anche nella nostra capacità di conoscere il mondo. Deus sive natura ha una seconda conseguenza, che è molto molto attuale, perché vedete, io ho pensato di parlarvi di questa perché secondo me oggigiorno c'è un sacco di gente che si sta rincoglionendo con l'idea secondo cui potremmo vivere in una simulazione. Farò un podcast, in realtà ne ho già parlato in passato di questa idea, del perché questa idea potrebbe essere completamente sbagliata e inutile, però ci torneremo. Ma sicuramente Spinoza ci dà un indizio, perché se Deus sive natura, allora non solo non viviamo in una simulazione, ma è completamente insensato porsi questa domanda. Vedete, Matrix, tanto per prendere Matrix, ma potremmo prendere il 13° piano, potremmo prendere tutti quei libri, film distopici che parlano della vita all'interno della simulazione. Matrix presuppone un'esistenza mentale e una corporea. Ancora meglio, un'esistenza naturale e un'esistenza artificiale, che come abbiamo detto prima è una distinzione che non ha più senso, ma soprattutto, perché esista Matrix deve esistere un architetto. E l'architetto è qualcuno che sta strutturalmente al di fuori della totalità con cui mi trovo ad avere a che fare, che quindi non sarebbe più una totalità. Ora, attenzione, qui il discorso è un po' contorto, cerco di farvelo nella maniera più accessibile possibile. Ovviamente, quando noi ci poniamo il dubbio ma siamo o meno in una simulazione, noi dobbiamo fare un piccolo atto di fede. Voglio dire, Neo, quando mangia la pastiglia rossa offerta da Morpheus, lo fa un atto di fede, cioè si fida del fatto che Morpheus non gli stia dando una droga che lo faccia entrare in un'allucinazione reale, quindi che Morpheus non sia un manipolatore, il vero architetto che cerca di portare Neo in un inganno per dominarlo. Nessuno garantisce a Neo che la vita di prima non fosse quella reale e quella dopo nelle caverne, nella Nabucodonosor, eccetera, eccetera, non sia quella la vera allucinazione. Quindi c'è sempre alla base di questa cosa un atto di fede, ma ripeto, su questo torneremo in futuro. Nell'atto di fede di Spinoza, l'atto di fede è l'atto di fede nei confronti della propria ragione. Secondo Spinoza, la mia ragione di essere umano, la mia capacità di ragionare sulla scienza, empiricamente, con la matematica, la geometria e questa complessità di concetti, mi dà in qualche modo, non la prova, però l'indizio che la mia fiducia nel fatto che vivo in un mondo reale sia abbastanza concreta, insomma, è affidabile questa idea. Poi possiamo disquisire su questo finché vogliamo, però procediamo. Ecco, se questa idea dovesse essere fallace, allora dovremmo presupporre che al di fuori di tutto questo mondo che mi circonda ci sia un architetto, cioè qualcuno che ha prodotto questa simulazione o semplicemente questo mondo. Perciò questa idea contraddirebbe la convinzione secondo cui Deus sive natura. La natura sarebbe soltanto un prodotto artificiale, prodotto con degli scopi che esulano dalla mia possibilità di studiare quegli scopi. Perciò tutto diventerebbe vano, perché la mia ragione, la matematica, la logica, la geometria sarebbero tutti dei prodotti artificiali, prodotti su cui non avrei più nessun tipo di fiducia, perché sarebbero degli inganni. Perciò cadremmo nel nichilismo più sfrenato. È per questo che Spinoza dice: io non posso presupporre questo, perché altrimenti è meglio spararsi. Devo presupporre di stare in un mondo che non può essere una simulazione, proprio perché Deus sive natura, ovvero non c'è un architetto. E come non c'è un architetto, non c'è un eletto. E questa idea a noi non piace, perché a noi invece piace pensare di vivere in un mondo che io possa vedere dall'esterno. Ma non c'è nessun esterno, dice Spinoza. Peraltro questa conseguenza ha un'altra sottoconseguenza che a me piace proprio tanto tanto di Spinoza. Non è possibile pensare a un intelligent design, cioè Spinoza è il pensatore non ateo, perché secondo me Spinoza non è ateo, però più vicino a Darwin, proprio perché il suo pensiero smantella a priori la possibilità che nel mondo ci sia uno scopo, che sia uno scopo estrinseco rispetto all'esistenza stessa. Quindi non c'è un intelligent design, non c'è un designer, non c'è un progettista, non c'è un architetto, non c'è una teleologia, per come invece era intesa dal pensiero cristiano. Pensiero che di nuovo questo di Spinoza lo avvicina tantissimo a Darwin, e di alcune vicinanze con Darwin ne abbiamo già parlato ieri. C'è una terza conseguenza del Deus sive natura. Il male non esiste. Attenzione, qui invece parliamo del male in senso morale, quindi differenziamo rispetto al primo punto dove ho detto che il mondo non ha nulla che non va. Quello era una cosa che aveva a che fare con il determinismo e il corso degli eventi. Qui abbiamo a che fare con un concetto morale. Se Dio è la natura, allora il male non esiste. Infatti nulla può limitare Dio, perciò non può esserci un'istanza che contraddice Dio, il quale per definizione non può compiere il male, non può essere male. Dio è il bene. Questo è uno dei principi di teologia fondamentali. Senza questo non esisterebbe neanche la teologia di nessun tipo, ok? Neanche quella buddista, neanche quella animista. Nulla può limitare Dio, proprio perché Dio è le leggi della natura, e nelle leggi della natura non ci può essere il male, perché il male contraddirebbe o limiterebbe Dio o lo contraddirebbe, e questo è impossibile. Esistono solo, per Spinoza, eventi che esprimono così poco grado di bene, cioè così poco grado di apertura a Dio, ovvero così poco grado di comprensione ragionata e ragionevole del mondo e di sé, da apparire malvagi. Esistono quindi eventi che sembrano malvagi, ma non sono malvagi. Lo sono soltanto di fronte alla nostra ignoranza, alla nostra limitata capacità di comprendere quanto è avvenuto. Quindi che noi siamo di fronte a Freddy Krueger, a Joker, a Breivik, a Colpo Grosso, ai libri di Fabio Volo, non c'è nulla di malvagio in tutto questo, anche se sembra incredibile. In realtà gli elementi che ci appaiono malvagi sono soltanto e semplicemente elementi del mondo che esprimono, per propria limitatezza nella comprensione del mondo, un grado infimo di bene. Perché se Dio è la natura, allora nella natura l'unica cosa che possiamo esprimere è Dio, ovvero il bene. Solo che quando non cerchiamo di conoscere Dio, ovvero il bene, allora ne esprimiamo pochissimo e agiamo anche contro il nostro benessere, la nostra coscienza, eccetera, eccetera. Conoscere Dio attraverso la ragione, questo è il bene, ed è il contrario dell'ignoranza. In effetti qui è anche interessante vedere la correlazione fra Spinoza e Socrate nell'etica. Anche secondo Socrate, chi compie il male non compie il male perché vuole il male, ma lo compie perché non conosce il bene. Quindi c'è una ripresa di alcuni principi di filosofia antica, però messi in una forma molto più originale, che a me piace proprio tanto, piace tanto. Quando vedi qualcosa di male, è perché tu non puoi abbrancare la totalità del mondo. Puoi soltanto capirne una piccola parte, e quella piccola parte ti porta inevitabilmente a disegnarti un mondo suddiviso fra bene e male. Ed è un'idea straordinaria questa, veramente, potente e straordinaria, che dovremmo rifare nostra. Il quarto e ultimo punto che mi preme raccontarvi come conseguenza del Deus sive natura è che i miracoli non esistono. Questo è uno dei punti fondamentali del trattato teologico-politico. Una delle cose che hanno sconquassato di più la congregazione ebraica di Amsterdam, e che quindi portarono Spinoza al patibolo filosofico a cui fu sottoposto, è l'idea secondo cui Dio non fa miracoli, laddove con miracoli intendiamo quegli atti che sovvertono temporaneamente le leggi della natura. L'esempio che fa Spinoza è quella battaglia in cui il popolo di Israele sta combattendo contro, mi sembra, i babilonesi, adesso non vorrei dire una cavolata, però mi sembra sia così, e a un certo punto si dice nella Bibbia che Dio ferma il sole per permettere a Israele di terminare la battaglia e uscirne vincitrice. Il popolo di Israele vincitore, la nazione di Israele vincitrice. Vabbè, sì, sto pensando ad alta voce. Spinoza nel trattato dice: però attenzione, no, in realtà Dio non può aver fermato il sole, perché Dio è il corso del sole, cioè il sole si muove così perché ci sono delle leggi naturali ben precise a cui Dio corrisponde inevitabilmente, necessariamente. E quindi il fatto che Dio fermi la legge della natura non ha senso, significherebbe che Dio sta fermando e modificando se stesso, e se Dio modifica se stesso vuol dire che Dio è imperfetto o perfettibile, e questo è ovviamente assurdo. Perciò Dio non può cambiare il corso della legge naturale, egli è la legge. E la conseguenza, la conclusione di Spinoza qual è? È che in realtà Ezechiele, Coelet, no, non mi ricordo in che libro è, veramente c'ho un momento di amnesia. Nel libro della Bibbia in cui si racconta questo, Spinoza dice l'autore non era un fisico, cioè l'autore non conosceva i moti astrali. L'autore era un uomo dotato di fervida immaginazione e probabilmente ha assistito a un evento naturale normalissimo, per quanto eccezionale, per esempio un'eclisse, per esempio un solstizio, qualsiasi cosa. E lui ha interpretato quell'evento, che ha magari effettivamente aiutato l'esercito nella battaglia, l'ha interpretato come un intervento divino. Ma perché? Perché è la sua immaginazione ad essere fervida, non certo la sua conoscenza delle leggi naturali. Perciò questo porta a una conseguenza devastante. E la conseguenza devastante è che non solo di fatto Spinoza ha dato degli ignorantoni a tutti i profeti che hanno scritto la Bibbia, che effettivamente lo erano. I profeti erano totalmente ignoranti per quanto riguardava i moti degli astri e le leggi della fisica, e chi vuole negare questo, dal mio punto di vista, è disonesto oppure non conosce nulla della storia della Bibbia. Però la conseguenza vera è che di fatto Spinoza, con questa convinzione che i miracoli non esistono, che Dio e le leggi della natura sono la stessa cosa, sta affermando che le autorità religiose non servono, perché le autorità religiose invece usano l'ignoranza della gente a riguardo dei testi biblici e dalle contestualizzazioni storiche dei testi biblici per rafforzare l'idea secondo cui Dio opera in modi misteriosi e che quindi ci voglia un'autorità religiosa ben precisa che sa meglio di te cosa vuole, fa e pensa Dio. È incredibile, eh? E deve insegnartelo, deve dirtelo, e tu per avere questo servizio devi pagare un botto di soldi. E invece Spinoza dice no, in realtà basta conoscere le leggi della natura per conoscere perfettamente come funziona Dio, anche qui, echeggiando in maniera fenomenale l'idea galileiana secondo cui la matematica è il linguaggio con cui il mondo è stato costruito. E capite bene che questo sconquassa le gerarchie religiose, perché di fatto toglie da sotto i piedi a sacerdoti, a ecclesiasti, a santoni, a papi, a tutti, il terreno da sotto i piedi, cioè ciò su cui si basa l'autorità religiosa, ovvero l'ignoranza del volgo. Capite bene che queste sono quattro conseguenze terrificanti, ma non solo perché sono talmente attuali da farmi venire la pelle d'oca e chiedermi: ma Spinoza ha fatto un viaggio nel tempo, è venuto fino a qui, ha visto come viviamo e poi è tornato nel 1650 a scrivere i suoi testi? In realtà no, in realtà Spinoza aveva soltanto una testa enorme, una comprensione del mondo straordinaria, e ne ha pagato le conseguenze. Spinoza non era ateo, anzi, io credo che sia veramente difficile definire ateo un filosofo, un pensatore, un uomo che parla così tanto di Dio nel modo in cui ne parla. Il problema è che Spinoza propose un'immagine di Dio più ragionevole, empirica, più moderna, più vicina alla scienza, più concreta, ma soprattutto più vicina all'intelletto delle persone. E questo era inaccettabile. È per questo che venne accusato di ateismo, di impietà. E questo è il motivo per cui ricevette quella maledizione così devastante, perché chi lo maledisse comprese che dietro le sue idee c'era la possibilità di liberarci una volta per tutte dal giogo dell'autorità religiosa, perché l'etica, il trattato sull'emendazione dell'intelletto, il breve trattato su Dio, persino le sue lettere, tutto ciò che ha prodotto Spinoza è un tentativo di fornirci strumenti per affermare un principio che troppo spesso dimentichiamo, che ognuno di noi ha tutti gli strumenti adeguati per liberarsi dai giochi nei quali nasciamo. Chi avrà il coraggio di farlo? Bella domanda. Sicuramente un'autorità religiosa ha il coraggio di condannare questo tentativo, e che è stato condannato e che ancora oggi in realtà potrebbe suscitare fastidi non indifferenti. E in effetti, se poi chiuderanno dei Licogito per colpa della Spinoza Week, io mi ritirerò in una casetta all'Aia e comincerò a scrivere le mie opere su Dio, l'universo, la vita e tutto quanto, la cui risposta ovviamente non è 42. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, spero che questo episodio sia stato utile per rischiarare ulteriori idee intorno a questo pensatore così difficile e meraviglioso, in realtà così tanto umano, perciò accessibile, qual è Spinoza. Aspetto i vostri commenti, li sto leggendo tutti, ma in questi giorni non ho avuto il tempo di rispondere, mi perdonerete. Domenica, comunque, nella puntata finale, cercherò di dedicare qualche minuto anche a qualche commento fra i più interessanti ricevuti soprattutto su YouTube e Spreaker, perché su Spotify so che non potete commentare, però insomma cercherò di rispondere per quanto possibile. La puntata magari durerà qualcosa di più rispetto alle altre, già queste durano tanto, qui siamo già a più di 25 minuti, però insomma ce la faremo. Di nuovo vi ringrazio per l'ascolto, voi diffondete la Spinoza Week, fate conoscere Daily Cogito a tutti i vostri contatti, amici, parenti, conoscenti, preti e chirichietti, e noi ci risentiamo con il Daily Cogito di domani. Perciò buona giornata, buon giovedì a tutti, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.